Per cui, bene, io credo che, vi lascio la parola a voi, c'è un atteggiamento, un gesto nella Bibbia che possono fare i sazi di giorni, è dare la benedizione. Cioè queste grandi morti di questi grandi personaggi biblici quasi sempre finiscono con delle lunghe benedizioni, la benedizione di Giacobbe, di Isacco, di Mosè, eccetera, eccetera. Queste, cioè ritrasmettere ancora questa sapienza della vita. Cioè questi giorni così pieni hanno il potere di dare vita, non gli anni. Per questo anche nel Vangelo questo amore ai bambini. No? E questo è il significato etico dei piccoli come bambini, non è solo i bambini affettivamente, che bello, così. Lui non aveva figli e quindi le piacevano i figli degli altri, queste sarebbero magari delle frustrazioni, ma realmente c'è questo amore da dire guardate che questi sono dei sapienti, perché sono loro stessi. Perché adesso gli tocca vivere da bambini e sono bambini. Per cui, in questo senso, è la sazietà dei giorni anche dei bambini. E questa sazietà dei giorni che si prolunga. Dopo la benedizione si prolunga nella presenza. Che tutte le religioni hanno questo bellissimo aspetto del culto dei morti. È una cosa molto bella, per me sempre più bella questa, della presenza. E da noi il 2 di novembre è una cosa, è una festa. Si mangia, chi ha i morti, per esempio, a un cimitero vicino, va a mangiare tutta la famiglia, grandi, piccoli, al cimitero, sulla tomba o vicino alla terra normalmente, dei morti. E chi non ha il cimitero vicino, come per esempio il gruppo dove io vivo, la comunità dove io vivo, li prepariamo una tavola. Normalmente si pensa cos'era il mangiare che le piaceva di più e poi si fa questa strana cosa che per me è molto eucaristica, che alcuni giorni prima preparare quello che in quechua si chiama tantawawa, tanta è il pane, un pane con una forma di personita, di persona, di donna, uomo, bambino, e normalmente ciascuno si prepara il suo pane e poi si mette in questa tavola, su questa tavola, o si mangia durante quei giorni, il primo di novembre, il 2 di novembre. E è un corpo, cioè è un pane che ha la forma di un corpo, per cui tiene tutto questa forza di comunicare tra i corpi, cioè di comunicare con la vita di ciascuno, di far piacere a questa presenza che ti ha dato vita, per cui le prepari il giare o la bevanda che vi piaceva. Io credo che e i segni anche del momento, è impressionante, perché i segni del momento presente della morte, cioè per esempio i segni di funerale, non sono come i funerali da noi, sono gli stessi segni, meno che la musica, però sono gli stessi segni di un matrimonio. Mangiare tanto, questa abbondanza di cibi e l'abbondanza delle bevande e la presenza di tanta gente, e questo stare lì. Così come si fa per un matrimonio, 3 giorni, stare lì incominciando a vegliare il morto, poi accompagnare la famiglia, poi ritornare dopo. Cioè, sono gli stessi segni. E quando è il momento più solenne del mangiare prima di accompagnare, si mangia varie volte stando lì vegliando il morto, però quando è il momento più solenne, cioè prima di chiudere la cassa, se c'è, e portarlo al cimitero, si esce fuori e si invitano le persone che stanno fuori. Se tu stai passando, stai lì seduto e non ti conoscono, ti fanno entrare lo stesso. Cioè un momento fortemente di comunicazione eucaristica e di grande, in questo senso, spreco, nel senso di abbondanza. Perché questa vita la dobbiamo raccogliere? La dobbiamo raccogliere dai vivi e anche dai morti. dai grandi, dai sapienti, dagli anziani, ma anche dai piccoli, dai giovani. Invece noi siamo così categorici certe volte nel raccogliere la vita. E invece questo Dio che continua a darcela anche nella morte. 5 minuti e parlate tra di voi, poi se ci sono delle domande.
Come chiamarle? Insomma, l'adorazione, ecco, cosa intende per adorazione?
Io mi riallaccio al concetto a cui si riferiva Cesare, cioè di limite e di crescita. E così stavo riflettendo sul fatto che nella cultura occidentale, nella vita religiosa a livello istituzionalizzato, quasi sempre si guarda alla inserzione missionaria in termini di efficientismo. Cioè si valuta la necessità o l'opportunità di restare in determinati luoghi dal numero di proseliti, direi io, no? Che si sono riusciti a raccogliere per la propria congregazione. Oppure magari si sta sprecando tanto tempo nel fare le statistiche di quanti anni di vita abbiamo come congregazione e quali strategie adottare per poter far sì che anche a livello vocazionale la nostra presenza in terre chiamate di missione sia efficiente. E mi domandavo anche, per quanto riguarda per esempio il fatto della vita, tu questa mattina parlavi molto del senso della vita, no? La vita piena, mi ricordavo la frase di Gesù quando dice sono venuto perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La nostra è più una preoccupazione, a me sembra, di custodire la nostra vita, custodire la nostra, esistenza dal punto di vista di sussistenza, no? Sussistere, ma molte volte quasi senza senso. Io volevo chiederti, tu come persona che guarda con gli occhi con gli stessi occhi del popolo andino e che sicuramente ama con un cuore che batte all'unisono con il loro, no? Che cosa ci puoi dire riguardo a questo? Cioè, riguardo alla vita religiosa, che senso ancora, quale senso verso quali percorsi muoversi?
Nelle risposte può darsi alle domande più esplicite, entrano anche questi contributi delle riflessioni che mi avete dato. Sulla questione dell'adorazione, io credo che tutti gli atti che noi abbiamo classificato come atti liturgici, celebrativi, cioè quelli che riguardano la liturgia, adesso andiamo a pregare o adesso andiamo a fare adorazione o andiamo alla processione, in realtà sono etici, perché il celebrare, il restare, il raccogliere, come per esempio è un atto di adorazione, questa presenza nella quale tu vivi dentro a volte però senza renderti conto, in che in alcuni momenti tu ti fermi e la raccogli, cioè proprio la riconosci, io credo che è un atto etico, perché la etica è riconoscere la presenza o le presenze, no? In questo senso, per cui credo che oggi l'invito è raccogliere un poco questa unità o rifare unità, no? Intorno alla nostra vita. Non so se è perché sono moralista, nel senso che teologa moralista, ma io credo che è fondamentale questo di recuperare la vita come una vita etica, non come una vita legalista, normativa, ma come una vita in costruzione, come dicevamo l'altro giorno, in costruzione della casa. Nella casa si adora, cioè ci può stare solo una persona con questo atteggiamento di adorazione, no? Questa possibilità di riconoscere la presenza, però io lo definirei soprattutto così, come un riconoscimento delle presenze, l'adorazione in tutte le culture, assumendo anche differenti connotazioni, però è anche come atto, per esempio normalmente anche nella Bibbia l'atto di adorazione è prostrarsi, e la prostrazione non è un atto di paura come noi interpretiamo con la parola timore, no? Perché il timore biblico sapete benissimo che è un'altra cosa, è il riconoscimento, cioè l'avere timore è avere questa sensibilità di riconoscere qualcuno, qualcosa o alcuni avvenimenti. Per cui per me è anche un atto politico in questo senso, cioè o noi impariamo a celebrare questa vita, cioè perché la celebrazione è questo impegno attraverso di tutti questi nostri amen che diciamo durante le celebrazioni, sono come impegni storici, cioè quello che io penso, quello che io sogno si deve avverare, cioè lo voglio, come diceva Caterina da Siena, lo voglio avverare, cioè, e lo voglio qui, ora, per cui io credo che sono tutti gesti che ci dovrebbero portare alla vita, a essere più coerenti, no, in questo senso, ma l'adorazione credo che è proprio il gesto di riconoscimento, no? Per cui dovremmo anche imparare a vivere questi tempi di riconoscimento e di adorazione per superare anche questa dicotomia, questa divisione tra il fare o il celebrare, il fare o contemplare, cioè queste sono dicotomie un po' occidentali, no? Limite, crescita, la paura di alcuni ambiti, io non credo che solo la vita religiosa che ha paura e che si conta, anche i partiti si contano e hanno paura, non c'è più nessuno, per cui come diceva Paolo, la Chiesa si conta terribilmente. Per cui credo che è un po' una paura, qualcosa nostro. Custodire la nostra vita è un limite, anche quello, e lo dobbiamo accettare. È normale, per quello che nel Vangelo il comandamento è amare l'altro come te stesso, cioè gioca con le tue capacità e anche i tuoi limiti, che sono anche quelli di custodire. È normale che una persona, cioè a non essere che folle, però si custodisce. Cioè, io non credo molto, per esempio, che tutti questi martiri, se voi andate a leggere il diario, la storia, avevano paura di morire, se potevano si custodivano. Cioè non era una paura egoista, arrogante, da dire, cioè perché io non voglio darti la mia vita, però avevano paura, perché questo è il limite delle creature, per questo le creature anche devono abbandonarsi. È normale che le congregazioni religiose abbiano paura di morire, io credo che poi più che di morire numericamente hanno paura, a volte se amano davvero il loro, no, la loro spiritualità, la loro tradizione, hanno paura che questa tradizione nessuno la raccolga, no? Per cui a tutti dà un po' di tristezza, a dire, erano cose come quando voi ci avete delle cose belle e nessuno le vuole imparare, no? Uno dice, ma guarda questa lingua così bella, non mi interessa a nessuno. Per cui è normale, io credo che è molto normale, cioè che dobbiamo essere molto teneri e compassivi verso queste nostre paure di donne o uomini insieme che oltretutto non hanno né figli, niente, non sanno dove andare. Quello che sì, io credo che dobbiamo un poco gridare o per fare una nuova irruzione in questi mondi, che sono anche mondi ecclesiali, non è scandalizzarci delle paure, ma aiutarci, no? A vedere cos'è quello che vogliamo comunicare. Perché è normale, io non voglio morire, però quando poi qualcuno mi aiuta a dire ma che cosa hai fatto, cioè qual è la tua vita, come sei stata bene o no, allora che cosa vuoi comunicare agli altri? Credo che lì è il problema anche a livello ecclesiale, cioè anche nel discorso ecumenico, perché vuoi che gli altri tornino? Cioè, perché pensi che realmente c'hai delle ricchezze? O pensi solamente perché devi custodire, come tu dicevi, magari delle cose, perché ci sembra una priorità dover restare lì in questo paese o in questa città per tutti i secoli dei secoli. Però se ci aiutassimo davvero a vedere che cosa vogliamo, cioè che cos'è quello che esprime per esempio una vita di donne consacrate o di uomini consacrati, no, a questa passione profonda per il mistero, per la vita in generale, loro e degli altri. Io credo che questo potrebbe cambiare anche un po' le nostre strutture. Il problema è che siamo molto materialisti nel pensare al futuro. È normale pensare che si vuole vivere, perché sennò anche la resurrezione sarebbe vana, cioè in tutte le nostre teologie. Ma che tipo di futuro, cioè che cosa realmente vuoi comunicare? È come quando i popoli chiamati sviluppati vengono da noi e ci dicono che se voi siete molto arretrati, per cui noi vi comunichiamo il vero futuro. Se voi non uscite di lì non potete vivere, dovete... Però sì, che ci comunichino la voglia del futuro va bene, ma quale futuro? A me non mi importa il futuro. Se il futuro della Bolivia sarà uguale a quello attuale dell'Italia, sinceramente, cioè non so chi sta peggio. Per cui bisognerà magari metterci d'accordo. E lo stesso è questo, che cosa vogliamo comunicare? Per cui lì passerebbe un po' anche questa depressione del numero, dell'età, delle opere che non sappiamo cosa fare, eccetera, eccetera. L'altra domanda sulla comunità, che credo che si possa relazionare anche a questa più specifica del fare comunità in una città specifica come Roma o negli ambienti occidentali. Io credo che quello che lega un gruppo piccolo a un gruppo più esteso, cioè che apre più che legare, perché la comunità nel mondo andino non è una somma di piccole realtà, no? La comunità in questo mondo la fa l'ambiente, capite? Cioè, nel senso che se tu sei anche come singolo devi essere una comunità, cioè una persona fortemente comunitaria, perché così l'ambiente lo puoi coltivare, perché se tu solo, per esempio, sei una persona che coltiva solo le relazioni o le necessità del piccolo gruppo, quando ti metti insieme agli altri non sai far niente, non puoi dare nessun tipo di contributo. Credo che la questione della comunità, anche per voi che state in Occidente, è quello di formarci una sensibilità comunitaria, che poi è il problema di una mentalità ecumenica, perché lo sapete benissimo, per me l'esempio più chiaro è del nostro attuale ecumenismo, perlomeno in scala ufficiale, è mettere insieme delle religioni, mettere insieme dei gruppi, mettere insieme delle preghiere, mettere insieme dei riti, e ciascuno fa il suo, cioè qui ci possiamo mettere buddisti, islamici, tutto quello, e ciascuno guarda una parete e fa il suo rito, no? E questo è lo stesso, il discorso comunitario per noi è mettere insieme, invece non è mettere insieme, cioè non è una somma, la comunità è un ambiente, anche la persona, l'individuo deve crescere comunità, per cui pensate nell'ambito pedagogico quanto lavoro dovremmo fare, e invece non lo facciamo perché noi creiamo un'idea di comunità, non so se è più occidentale, orientale, non lo so, comunque di una somma di persone o una realtà dove tu puoi mettere insieme tanta gente. E così educhiamo anche i bambini, la gente che studia, cioè il fare comunità è mettersi insieme a. Per questo, per metterci insieme, dobbiamo avere sempre dei progetti, delle cose. È molto difficile invece stare insieme gratuitamente o stare insieme quotidianamente. Perché metterci insieme, e qui arrivo, per dei momenti di preghiera, di riflessione, per fare dei progetti, è abbastanza semplice, perché abbiamo un obiettivo. Ma metterci insieme quotidianamente, che sarebbe la giustizia, cioè questa grande e scandalosa proposta degli Atti degli Apostoli, della condivisione totale, questo io non so, anche tra di noi che ci piace, che ci sentiamo soli e che facciamo chilometri a Roma per andarci a incontrare, però io non so se saremo tanto disposti a far comunità nella quotidianità, perché è difficile, cioè, però è la più vera, nel senso che è quella che crea ambienti. Poi c'è un altro aspetto per me molto importante in relazione anche a questo più specifico, e mi collego anche alla domanda, alla riflessione più che domanda di Pao. Queste relazioni nord-sud, privato-pubblico, le dobbiamo buttare all'aria, no? Nel senso che io credo, per esempio, che questa schizofrenia tra la nostra attenzione al sud e dimenticarci del nord o viceversa, è una schizofrenia perché noi ci abbiamo l'idea che ci abbiamo ancora qualcosa che è molto privato. Il privato io lo devo custodire, lo devo coltivare di più, soprattutto perché il pubblico ci sembra molto fallimentare. E al pubblico, io credo che in questa divisione nord e sud, corrisponde al nord per voi il pubblico, cioè quello che è quotidiano e vicino, e corrisponde al sud il privato, da dire ci rifugiamo un po' nei problemi degli altri, o nelle liturgie degli altri, o nelle cosmovisioni, antropologie degli altri. Io in questo sì, sono molto rigida. Continuo a dire che il mondo diventa mondo, cioè diventa se stesso, diventa storia, se ciascuno di noi coltiva queste identità fedeli ai suoi contesti. E voi mi direte, tu l'hai tradito, e va bene questo, non lo so, però cerco di recuperarlo in un altro contesto. Cioè, queste sono vocazioni misteriose. Però sì, io credo che oggi è necessario in Occidente recuperare questa familiarità con le nostre cose, che necessariamente poi ci aprirà ad essere degli altri paesi con nuove prospettive o con nuovi progetti o rapporti con gli altri mondi. Invece siamo sempre più chiusi perché in quello che è il pubblico ci sembra di perderci, no? E invece è lì che noi lo dobbiamo ricostruire. Io sono fortemente convinta che l'atto di adorazione celebrativo, religioso, deve essere un atto politico, così come sono profondamente convinta che la politica vera è mistica, cioè perché è la relazione con i corpi. La mistica è questa realtà che fa del mistero un corpo, o il corpo che si fa vita, cioè perché manifesta un mistero. Per cui la politica, io sono convinta che deve essere proprietà dei mistici. Ma non, ma state attenti però a non fare solo i mistici, senza fare mai politica, o lasciando la politica in mano di questa corruzione ideologica, economica. Cioè, per cui io credo che qui i movimenti che si, o i gruppi anche che si incontrano a riflettere sulla Bibbia, vanno alle celebrazioni, fanno le processioni, tutto quello che volete, devono diventare dei gruppi sempre più politici, perché soprattutto nel mondo occidentale, dove la politica è una tradizione, nel senso non una tradizione del passato, ma è sempre stato un valore per noi occidentali, perché sapete, negli altri popoli è un po' diverso, voi ci volete imporre la stessa tradizione, ma è diverso, lì bisognerebbe elaborare un altro tipo di politica, anche questa questione della democrazia. La democrazia non è l'unico modello di convivenza vera umana. Per l'Occidente sarà così, ma non per tutti, perché o se è la democrazia però con degli altri colori. Allora io credo che l'Occidente c'ha quest'obbligo di ripensarsi mistico e politico, dove nella politica e nella mistica c'è anche tutto questo rapporto con le cose, no? La relazione con le cose, che è l'economia, la relazione con l'ambiente, che è l'ecologia. Però sì, io anch'io vedo un grande rischio, che è il rischio di cercare rifugi. Questo capita a tutti, dal nord al sud, dall'occidente all'oriente. Quando siamo un po' perduti cerchiamo, per questo il libro del Coelet, che è terribilmente concreto, mangia, bevi, permetti però agli altri di mangiare e di bere, cioè fai politica, fai una politica giusta, nel senso compi questo gesto di adorazione. Il gesto più bello è, anche nel mondo biblico, la giustizia, cioè Israele non si può pensare come popolo messianico, popolo della promessa, senza essere un popolo giusto. Per cui credo, però, come nell'ambito delle religioni, anche la politica deve creare degli altri spazi. Non saranno i partiti, però gli altri non è che devono fare dei gruppetti che più o meno assomigliano ai partiti, però lo fanno in un'altra parte. No, non saranno più i partiti. Saranno dei gruppi di persone però differenti, cioè così come i luoghi liturgici o i luoghi ecclesiali piuttosto, no? Non saranno solo le chiese, non saranno solo le parrocchie, i gruppi di base delle parrocchie, ma saranno anche altri luoghi.